Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a voi tutti dal vostro Enzo. Siamo arrivati all'ultima grande divisione della seconda lettera ai Corinzi, riguardante la chiamata dell'Apostolo Paolo, l'autenticità del suo apostolato. Paolo sta dicendo ai Corinzi di non pensare a lui solo per come lo avevano visto umanamente, mentre costruiva le tende e le sue mani si sporcavano e sudavano mentre lavorava, ma per ciò che era in Dio. Andiamo a leggere subito infatti i versetti dal 3 al 6 da Seconda Corinzi, capitolo 10. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Viene usata spesso la parola carne. La parola greca per carne è sarx e può essere usata in tre modi diversi. Può intendersi come corpo, il corpo fisico che abbiamo, la carne che è sulle nostre ossa. Può intendersi come debolezza, cioè parlando di quello che è psicologico. Può anche intendersi come la natura corrotta che noi abbiamo a causa del peccato. Questo è il significato spirituale. Così questa parola carne può essere usata in un senso fisico, psicologico o spirituale. Paolo usa la parola carne in tutti e tre i significati, ma più spesso nel senso della natura corrotta, quella di Adamo. In Romani 7, al versetto 18, Paolo scrive: «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no». Si sta riferendo alla natura corrotta, sta usando carne in un senso spirituale. Quando dice «sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne», sta usando la parola carne in senso psicologico. Paolo dice che camminava nella carne, debolezza. Non penso che Paolo sia andato a Corinto nell'energia della carne. La battaglia era una battaglia spirituale. Nella sua lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 12, Paolo scrive: «Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti». Paolo non venne come un uomo normale usando i mezzi pubblicitari di oggi, non organizzò neppure una campagna anti-Nerone o anti-Cesare, non andò a Corinto per ripulire la città. Paolo aveva scritto in Prima Corinzi 2, al versetto 2, «Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Paolo aveva la grande prospettiva di un intero campo di battaglia. C'era un cielo da conquistare e un inferno da sconfiggere. Era una battaglia spirituale e aveva bisogno di armi spirituali. Questa è una parentesi e Paolo, nel versetto 4, che abbiamo letto prima, non elenca nemmeno le armi. Battaglia spirituale significa che abbiamo un nemico spirituale e un nemico spirituale necessita di armi spirituali. Ci viene detto che abbiamo alcune armi e che sono potenti, sono efficaci. Siamo capaci di identificare queste armi spirituali di cui abbiamo bisogno oggi? La nostra prima arma è la parola di Dio, è la spada dello spirito. Paolo poteva andare a Corinto, quella cittadella di filosofia e religione, con la spada della parola di Dio. Questa è esattamente l'arma che usò. Paolo scrive agli Efesini, capitolo 6, versetto 17, «Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Scrisse anche ai Romani, al capitolo 1, versetto 16, «Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». Anche noi dobbiamo avere fiducia nella parola di Dio. Dobbiamo essere convinti che la Scrittura sia tutta divinamente ispirata. Questo deve essere più che un semplice credo. Dobbiamo credere che la Bibbia è vera dall'inizio alla fine. È la spada dello Spirito. È una delle nostre armi. La seconda arma è la presenza dello Spirito Santo. Paolo riconosce la sua debolezza umana, ma sapeva di essere stato sigillato dallo Spirito Santo e di ricevere da Lui potenza. Un'altra arma della nostra battaglia è la preghiera. È vero che viene detto poco sulla preghiera in entrambe le lettere ai Corinzi, ma Paolo credeva certamente nella preghiera. Sempre nella lettera agli Efesini la elenca come una delle nostre armi. «Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. In questa battaglia spirituale i guerrieri hanno successo. Non voglio con questo dire che siano loro stessi capaci di essere vittoriosi. Dio ottiene la vittoria. Così, quando noi abbiamo successo, la gloria va tutta a Lui. In questa seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 2, versetto 14, abbiamo letto: «Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza». Non potremo portare tutti a Cristo, ma possiamo divulgare la parola di Dio. Ringraziamo Dio per la porta aperta per la testimonianza oggi. Questa testimonianza è resa per portare gli uomini all'ubbidienza a Cristo. Nel prossimo brano vediamo la coerenza di Paolo. Leggiamo da Seconda Corinzi, dal capitolo 10, i versetti dal 7 all'11. Voi guardate l'apparenza delle cose. Se uno è convinto dentro di sé di appartenere a Cristo, considera anche questo dentro di sé. Se come egli è di Cristo, così lo siamo anche noi. Infatti, se anche volessi vantarmi un po' più dell'autorità che il Signore ci ha data per la vostra edificazione e non per la vostra rovina, non avrei motivo di vergognarmi. Dico questo perché non sembri che io cerchi di intimidirvi con le mie lettere. Qualcuno dice infatti: le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla. Quel tale si comica che come siamo a parole, per mezzo delle lettere, quando siamo assenti, così saremo anche a fatti quando saremo presenti. Parlando all'opposizione, Paolo dice: apparteniamo a Cristo come chiunque altro. Paolo ha l'autorità di un apostolo e la usa non per distruggerli, ma per la loro edificazione, cioè per farli crescere nella fede. Paolo non vuole che le sue lettere siano considerate terrificanti e poi invece lui stesso essere considerato debole tra di loro. Credo che questo indichi il fatto che Paolo non avesse un aspetto imponente. Quando le persone ascoltavano Paolo, era ovvio per loro che non stava predicando loro con la sua forza e con la sua eloquenza o con il suo magnetismo personale. Forse come Sansone al tempo dei giudici, era ovvio che la sua forza non era in lui, ma veniva dallo Spirito di Dio. Paolo prosegue il suo discorso parlando della sfera di servizio a lui destinata. Leggiamo i versetti dal 12 al 18 da Seconda Corinzi, capitolo 10. Poiché noi non abbiamo il coraggio di entrare in classifica o confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano di intelligenza. Noi invece non ci vanteremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti, dandoci di giungere anche fino a voi. Noi infatti non oltrepassiamo i nostri limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, perché siamo realmente giunti fino a voi con il Vangelo di Cristo. Non ci vantiamo oltre misura di fatica altrui, ma nutriamo speranza che, crescendo la vostra fede, saremo tenuti in maggior considerazione tra di voi nei limiti del campo di attività assegnatoci, per poter evangelizzare anche i paesi che sono di là dal vostro, senza vantarci, nel campo altrui di cose già preparate. Ma chi si vanti nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Paolo sta usando un po' di umorismo. Molte persone paragonano se stessi ad altre persone del loro gruppo e per questo pensano di essere arrivati, di essere a posto, di essere dei veri cristiani spirituali. Questo è un problema anche oggi. Non è questo il metro di misura che deve essere utilizzato. Una persona può vivere in una chiesa fredda, diventare freddo egli stesso e non rendersene neppure conto perché si paragona ai cristiani freddi che lo circondano. Abbiamo tutti bisogno di avere accanto dei credenti che ci spronano. È molto facile trovarsi in piccoli e tranquilli gruppi e sentirsi tranquilli, soddisfatti, perché si è tutti uguali, sulla stessa barca. Paolo non si vanta usando un metro di giudizio scelto da lui. Egli si limita alla sfera di lavoro che gli è stata affidata. Se mai dovesse vantarsi per ciò che ha fatto come apostolo, non andrà oltre misura, cioè rimarrà nella sua sfera di servizio. E Corinto rientra in questa sfera, altrimenti egli non avrebbe compiuto la sua missione con un buon esito. Si vanta dei risultati raggiunti per la potenza dello Spirito Santo e non delle fatiche compiute da altri, e non lo farà nemmeno se visiterà luoghi in cui altri missionari cristiani sono stati a lavorare, come ad esempio Roma. Paolo, in questa sezione, ha usato molto la parola vantarsi e vi è stato spinto dall'esagerato vantarsi dei suoi oppositori. Ci tiene a sottolineare che non lo sta facendo perché ritiene che ciò che ha compiuto sia dovuto interamente a lui. Cerca invece di essere approvato da Dio, così che Dio stesso lo possa raccomandare. Egli infatti non glorifica se stesso, ma dà gloria a Dio. I Romani 15, versetti 17 e 18, Paolo, riferendosi al suo ministero, può dire: «Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù, per quelle che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, con parole e opere». Paolo scrive in maniera molto intima, molto personale, nel capitolo 11 che iniziamo ora. Paolo ricorda ai Corinzi che sono uniti a un Cristo vivente, ma esprime la sua grande preoccupazione per loro. Questa sezione finale della lettera ai Corinzi riguarda la chiamata dell'Apostolo Paolo. Nel capitolo 10 abbiamo trovato l'autenticazione dell'apostolato di Paolo. Ora arriviamo a una sezione molto personale, che è la rivendicazione del suo apostolato. Iniziamo con i primi 6 versetti da Seconda Corinzi, capitolo 11. «Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia. Ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Stimo infatti di non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli. Anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato tra di voi, in tutti i modi e in ogni cosa». Paolo andò a Corinto, predicò il Vangelo, una chiesa venne alla luce perché Paolo aveva esposto a queste persone, a questi credenti, Cristo. Non si insiste mai abbastanza nel dire quanto sia necessaria la semplicità nell'esporre la parola di Dio. Paolo sta ancora facendo appello a quella minoranza che aveva creato dei problemi cercando di screditare il suo ministero. Aveva già spiegato loro il motivo per il quale non passava più tempo da loro. Era un evangelista, letteralmente un missionario che non voleva costruire sulle fondamenta di un altro uomo. Viaggiava e si spostava verso la frontiera. Questo era il suo servizio, il suo ministero. Ora vuol far sapere ai Corinzi di essere un apostolo approvato. Scrive: «Sono geloso di voi, della gelosia di Dio». Perché Paolo voleva dipingersi ai loro occhi come un pazzo, anche se preferirebbe parlare loro di Cristo piuttosto che passare il tempo a difendersi? Adesso è proprio il momento di difendere se stesso. Lo menziona più volte in questo capitolo, nel versetto 1 e nel versetto 16. Dice che è necessario che egli si difenda, che parli da pazzo. La parola greca che è tradotta con pazzo o folle può essere stupido o ignorante o anche egoista. Letteralmente sarebbe senza mente, senza uno scopo. Paolo sta dicendo che passare del tempo a difendersi è sciocco, senza scopo. Non serve allo scopo del suo ministero, eppure sente di doverlo fare a causa di questa opposizione da parte di una minoranza di Corinto. È per questo che diede loro di sopportare la sua follia, così che possa difendere il suo apostolato. Vediamo il lavoro di Satana in tutto questo. All'inizio della Chiesa primitiva, il diavolo usò il metodo della persecuzione, ma scoprì che non stava fermando il cristianesimo. Il fatto è che la Chiesa non crebbe mai così tanto come nei primi 100 anni dopo la morte di Cristo. Si sparse in tutto l'impero romano e nel 315 dopo Cristo ne aveva invaso ogni angolo, questo durante il periodo della persecuzione. Quando il diavolo vide che la persecuzione non avrebbe fermato la Chiesa, cambiò tattica. Si unì alla Chiesa, cominciò a colpirla dall'interno e lo fa ancora oggi. Attacca la validità della parola di Dio e cerca di screditare il Vangelo. Se questo non funziona, cerca di screditare l'uomo che predica il Vangelo. In questo caso cercò di screditare Paolo. Paolo preferirebbe predicare il Vangelo piuttosto che passare il tempo a difendersi. Fa ugualmente questo perché è geloso dei Corinzi, li ama. Ha paura che siano sedotti da Satana, proprio come era successo con Eva. Paolo sa che Satana lavora così che le vostre menti siano corrotte, sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Ancora oggi affrontiamo il problema della predicazione di un altro Gesù, un altro spirito, un altro Vangelo. Attorno a noi si nega la sua deità, si presenta un Gesù che non è mai esistito. Si nega il fatto che Gesù sia nato da una vergine. Si parla di qualche altro Gesù, non del Gesù della Bibbia. Se non si crede che abbia fatto dei miracoli, si pensa a un altro Gesù, perché il Gesù dei Vangeli fece molti miracoli. È colui che morì per i peccati del mondo. Anche questo si nega. Si nega il fatto che sia risorto con il suo corpo. Si nega che fosse completamente Dio e completamente uomo. Chi nega tutto questo sta presentando un altro Gesù. Paolo vuole che questi corinzi sappiano che lui è un apostolo tanto quanto gli altri. Il fatto che andò da loro come un fabbricante di tende e perché camminò nella mitezza e mansuetudine di Cristo, questo non significa che non fosse un apostolo. Vedete in che modo Paolo si sta difendendo. Egli era un uomo brillante, ma usava un linguaggio semplice. La semplicità era il metodo di Paolo. In questo modo poteva raggiungere tutti. Paolo dice di essere rozzo nel parlare. Penso che stesse adottando il linguaggio che i corinzi avrebbero capito e che possa davvero essere stato un approccio piuttosto rozzo. Comunque, Paolo era un uomo brillante. Lo si può vedere dai suoi scritti. La sua accurata difesa prosegue, va avanti, ma avremo l'occasione domani di scoprirne ancora la continuità, appunto. Quindi ci sentiamo domani per saperne di più a questo proposito. A domani, ciao.